Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Ancora auguri di buon 2025 che iniziamo subito con due importanti novità. Come avrete notato, abbiamo cambiato, seppur di poco, la nostra collocazione oraria. Ora siamo in onda di sabato alle 14, quindi ci potete ascoltare con tutta calma subito dopo pranzo. E da quest'anno Generazioni Mobili si sdoppia. In onda avremo una versione express di 15 minuti con indicazioni pratiche di lavoro e una parte importante anche della storia della settimana. In podcast invece potrete scaricare tutte le rubriche in formato extra large con altre offerte di impiego, i consigli dei nostri esperti e ovviamente la versione integrale e più approfondita della nostra storia della settimana. Cominciamo oggi dunque con la versione on air che vi proporrà le imprescindibili segnalazioni su stage, lavori in Europa e nel mondo a cura di Federico Fabiani di Scambi Europei. Potrete anche ascoltare la prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato in collaborazione con l'associazione studentesca United Italian Societies, che ci porterà per iniziare l'anno assieme in Francia, a Parigi, per farci dare tanti preziosi consigli utili da una giovane studentessa universitaria che proprio oltre Alpe sta completando il suo percorso formativo. Nella versione podcast, oltre all'integrale della testimonianza dalla Francia, vi offriremo tutte le novità sui trend globali di lavoro con Alessio Romeo all'interno di Job Abroad e in Expats Social Club ci collegheremo con una camera di commercio italiana nel mondo per farci spiegare come portare la propria idea di impresa o startup nel paese di destinazione. Un indizio, oggi andremo nell'Est Europa. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di Radio 24 oppure scaricando il podcast Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music, Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora non ci resta che avviare questa prima puntata del 2025.
Toolbox.
Torna a farci compagnia Toolbox, il portale Scambi Europei. Anche oggi vi proponiamo una lista di segnalazioni utili aggiornate a questa settimana sulle migliori opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa, nelle istituzioni europee e non solo. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio e buon inizio 2025. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo con un'offerta di stage che arriva dalla Spagna e in particolare da Madrid, dallo European Union Satellite Center, che offre appunto varie possibilità di tirocinio presso la propria sede con una durata di 6 mesi. Gli ambiti dei stage, come detto, sono vari e vanno dalla divisione informatica a quella delle analisi delle immagini GIS fino alla divisione operazioni, e riguardano varie tipologie di laurea che vanno da relazioni internazionali, scienze politiche, scienze geospaziali, ingegneria aerospaziale, informatica, ma anche geografia e scienze ambientali. Oltre appunto ad una laurea almeno triennale è richiesto anche un livello di lingua inglese B2 e la conoscenza di un'altra lingua europea. È previsto un compenso mensile di 1200 euro al mese più un'indennità di viaggio di circa 200 euro. La scadenza per l'invio delle candidature è il 16 gennaio. Continuiamo con un'altra offerta di stage, ma ci spostiamo a Bruxelles, dove l'Associazione Europea dei Fornitori di Servizi per le Persone con Disabilità offre una serie di tirocini full time della durata di 6 mesi a partire da febbraio 2025. Nello specifico questi tirocini riguardano il settore dei progetti europei e quindi della progettazione, ma anche dell'organizzazione eventi, della comunicazione e della gestione dei social. È richiesta una laurea almeno triennale, una ottima conoscenza dell'inglese scritto e orale e di almeno un'altra lingua europea e una conoscenza avanzata del pacchetto Microsoft Office. È previsto un contratto di stage di 6 mesi regolamentato dalla legislazione belga che prevede un rimborso mensile di 1035 euro. La scadenza per l'invio delle candidature è il 17 gennaio. Continuiamo rimanendo in Europa, ma parliamo di borse di studio con una serie di offerte che arrivano dal Ministero degli Affari Esteri per frequentare appunto l'anno accademico 2025-2026 presso il Collegio d'Europa. Il Collegio d'Europa è un'importante istituzione formativa europea che ha varie sedi, una a Bruges in Belgio, una a Varsavia in Polonia ed una a Tirana in Albania, e queste borse appunto consentono di svolgere un master in una di queste sedi. Gli ambiti di studi sono vari e vanno dagli studi economici al diritto europeo, le relazioni internazionali, gli studi politici e di governance e un master sugli affari transatlantici. Le due lingue principali di lavoro del Collegio d'Europa sono l'inglese e il francese, ma i candidati possono applicare anche se hanno una conoscenza limitata di una di queste due lingue. E la borsa prevede un rimborso complessivo annuo di 14.300 euro, appunto per far fronte alle spese di iscrizione, di vitto e di alloggio. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito e la scadenza per l'invio delle candidature è il 15 gennaio. Concludiamo con un'altra serie di borse di studio, ma in questo caso cambiamo decisamente paese e anche continente perché andiamo in Giappone. Sono infatti vicine alla scadenza le borse di studio del progetto Vulcanus, che prevedono un tirocinio di un anno presso un'azienda nel paese del Sol Levante e un corso intensivo di lingua giapponese della durata di 4 mesi. Questa offerta è rivolta a studenti universitari di facoltà tecniche o scientifiche, quindi ingegneria, informatica, chimica, fisica, matematica, biotecnologia e simili, e prevede una borsa di studio di circa 15.000 euro più un alloggio messo a disposizione dall'azienda ospitante e, come già detto, un corso intensivo di lingua giapponese. I tirocini inizieranno ad agosto 2025 e termineranno a marzo 2026, e la scadenza per l'invio delle candidature è il 20 gennaio.
Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
Il testimone.
La testimone della settimana è una studentessa 22enne in Francia per completare il suo percorso di formazione superiore. Celeste è pronta a dispensarvi tanti, tantissimi consigli pratici su come fare. Buon pomeriggio, Celeste Del Vecchio.
Buon pomeriggio.
Frequenti scuole elementari medie in un istituto internazionale a Roma, poi prosegui la tua formazione in un liceo studiando, tra le altre cose, la lingua cinese. Quanto sono state importanti per te tutte quelle esperienze?
Sicuramente mi hanno aiutata molto a capire subito l'importanza dell'apertura mentale, sia verso le culture che le lingue diverse, essendo diventata bilingue in inglese e poi anche in cinese. E sicuramente l'esposizione al mondo estero in maniera parallela a quello italiano è fondamentale e ho capito subito che dovevo andare all'estero a studiare.
Ci racconti in brevissimo l'esperienza che hai avuto in scambio a Shanghai, in Cina?
Sì, allora ho speso 5 mesi a Shanghai durante il primo semestre del quarto liceo. Eravamo un gruppo di circa 10 studenti italiani e ho frequentato tutte le lezioni in cinese, quindi facevamo fisica, matematica, tutto in cinese. È stata un'esperienza sicuramente utilissima, sia per diventare già da subito indipendente vivendo molto lontana da Roma, ma anche per conoscere la Cina, che è sempre stato un interesse molto forte.
Poi hai scelto di studiare all'università in Francia. Dove e quale materia?
Sì, allora io ero molto interessata alle relazioni internazionali, quindi ho scelto, diciamo, la scelta migliore, che era quella di fare la triennale a Sciences Po, in particolare al campus di Le Havre, e il corso fondamentalmente è scienze politiche, si chiama Politics and Government, e puoi scegliere a Sciences Po una specializzazione regionale. Io ho scelto appunto l'Asia.
Ci descrivi in breve che università è Sciences Po? È molto famosa, è molto nota, spesso penso sia anche un po' obiettivo di studenti come te, però come si caratterizza?
La particolarità più importante di Sciences Po è l'interdisciplinarietà, nel senso che tocca molte materie diverse in ambito politico, economico, e ti dà una prospettiva molto globale, e ovviamente essendo molto rinomata è anche molto difficile entrarci.
Qual è la differenza tra il campus di Le Havre e quello di Parigi?
Allora, a Parigi c'è solo la triennale in francese, è bilingue in inglese e francese, e offrono poi corsi di magistrale anche in inglese, mentre a Le Havre, come altri campus regionali in Francia, ce ne sono 5-6, sono invece specializzati su una regione in particolare e offrono solo corsi triennali.
L'hai detto tu stessa, è difficile accedere, allora come candidarsi, quanto tempo prima cominciare?
Allora, il procedimento di candidatura è abbastanza lungo e è molto impegnativo, specialmente visto che si fa durante gli ultimi anni di liceo, che sono quelli più impegnativi. Quindi ci sono varie tranche di ammissione partendo da ottobre fino a luglio, e il mio consiglio ovviamente è quello di fare il procedimento prima possibile, non tanto perché ci sia più possibilità di entrare, ma proprio perché c'è molto materiale da preparare, quindi è molto lungo.
Quali documenti servono?
Allora, serve ovviamente il curriculum vitae e poi una lettera di raccomandazione, e poi verrà anche giudicata la pagella, quindi le pagelle degli ultimi 3 anni di liceo, e anche una specie di predicted grades, quindi voti predetti per la maturità, che spesso sono difficili da ottenere, però parlando con il liceo si possono ottenere.
Quali sono gli step previsti dal test di ammissione a Sciences Po?
Allora, questa è la parte un po' più ostica di Sciences Po, perché oltre a procurare tutti questi documenti che ho appena menzionato, ci sono anche delle prove scritte, quindi ci sono due testi da scrivere, uno riguardante la motivazione, quindi perché vuoi scegliere Sciences Po, e l'altro invece è di natura più accademica, quindi ci sono due domande da scegliere e bisogna scriverne una. E poi, infine, se passi questi primi step, ovviamente dovrai fare un'intervista, quindi questo è un po' quella un po' più difficile da preparare, perché non sai bene cosa aspettarti.
Come funziona una giornata tipo di studio, nello specifico alla triennale, perché tu chiaramente hai fatto due percorsi diversi, però se ci spieghi un po' come funziona la giornata tipo.
Allora, io ero a Le Havre, che è una città abbastanza piccola, il campus è di circa 300 studenti, quindi permette di sviluppare quella vita sociale, associativa, molto, quindi lo studio è tanto. Io per esempio andavo la mattina all'università, ovviamente dipendeva dalla lezione, potevo andare dalle 8 fino alle 5, poi studiavo in biblioteca e poi avevo quello spazio per magari frequentare qualche club, qualche associazione, che secondo me è uno dei punti forti anche di Sciences Po.
E dopo la triennale a Le Havre, gli studi poi nel tuo caso sono proseguiti col master a Parigi. Esattamente, ricordaci cosa stai studiando?
Sì, io sto studiando alla School of Public Policy European Affairs, quindi affari europei, con specializzazione in affari esteri dell'Unione Europea, volendo magari lavorare nel corpo diplomatico dell'Unione Europea.
Quali sono le maggiori differenze rispetto alle Havre in termini anche di giornata di studio, comunque di organizzazione?
Beh, sicuramente la città fa molta differenza, quindi Parigi non è Le Havre, Parigi è una città molto più grande, che offre molte più opportunità anche in ambito, quindi più bar, più cose da fare la sera, più studenti. Il campus è molto più grande, essendoci anche gli studenti che fanno triennale e magistrale. E, per quanto riguarda lo studio, dipende un po' dal corso che si sceglie alla magistrale, diciamo che il ritmo è molto simile, quindi è molto intenso sia la triennale che la magistrale, però dipende un po' dai corsi, ci sono anche dei corsi un po' più tranquilli.
Vita pratica a Parigi, e qui arriviamo al dunque, come cercare alloggio, dove consigli di focalizzare la propria ricerca?
Allora, tramite Sciences Po è molto, molto utile, perché c'è una piattaforma specifica che aiuta a trovare alloggio, e consiglio di muoversi comunque per tempo. Io mi sono mossa intorno a luglio, e altrimenti ci sono altre piattaforme come anche gruppi Facebook, Seloger, Uniplaces, e altrimenti c'è anche la residenza studentesca che si chiama Cité Universitaire, che offre ovviamente delle camere.
Ci raggiunge ora in linea Niccolò Klinger di United Italian Societies, che lo ricordiamo è l'associazione di studenti italiani all'estero con la quale stiamo organizzando nello specifico questa puntata. Buon pomeriggio Niccolò.
Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Dopo una laurea in ingegneria allo UCL di Londra, stai affrontando un dottorato a Cambridge per UIS, aiuti gli studenti facendo orientamento universitario. Voltiamo pagina, spostiamoci allora oltre Manica. Come ci si candida per un corso universitario in UK?
Allora, qua è debito fare due distinzioni, quindi le triennali, gli undergraduate e ciò che avviene dopo la triennale, postgraduate, che possono essere master o dottorati. Il sistema per le triennali è unificato, si manda un'unica richiesta di ammissione che si chiama UCAS, nella quale il liceale può esprimere 5 preferenze. Invece per quanto riguarda invece i postgraduate, quindi i master e i dottorati, il processo cambia per ogni università, e magari ogni dipartimento poi ha delle piattaforme diverse. Quindi in quel caso bisogna valutare un attimo in base a quali sono gli interessi dello studente, insomma.
Quanto tempo prima occorre muoversi nel caso britannico?
Allora, ci sono due distinzioni da fare anche qui per quanto riguarda triennali e master. Le triennali, se non si ha interesse ad andare a studiare a Oxford e Cambridge, allora si può aspettare fino alla fine di gennaio. Per quest'anno il termine ultimo è il 29 di gennaio. Poi la data viene leggermente aggiustata ogni anno, quindi è comunque bene controllare in base a quale anno si fa la richiesta. Se invece si è interessati a fare domanda a una tra Oxford e Cambridge, non si può fare domanda ad entrambe, bisogna necessariamente scegliere una tra le due, allora il termine ultimo è molto prima, è il 15 di ottobre, il che significa che bisogna iniziare a valutare quali documenti includere nell'application già verso la fine del quarto anno.
Visto e rette universitarie post-Brexit, è cambiato tanto ovviamente, e allora come funziona, Nicolò?
Qua ci sono moltissimi cambiamenti rispetto allo status pre-Brexit. Io sono arrivato in UK prima del 31 gennaio 2020, quindi rientro ancora in coloro i quali diritti vengono sostanzialmente equiparati a quei cittadini britannici, pago le rette universitarie britanniche e posso rimanere in UK fino al 2027. Chi invece deve migrare adesso, dopo la Brexit, c'è questo student visa che va richiesto, che viene dato soltanto dopo aver ricevuto un'offerta presso un'università tra quelle in UK. Non è più gratuito come era prima della Brexit, ci sono £490 di fee da pagare, bisogna pagare in aggiunta anche il sistema sanitario inglese obbligatoriamente, e non ci sono non c'è totale libertà nelle attività lavorative che si possono intraprendere, cioè con questo tipo di visto durante i periodi dei trimestri principali non si possono lavorare più di 20 ore settimanali. Questa restrizione poi non c'è al di fuori dei periodi dei trimestri, quindi durante i periodi di vacanza, però è una restrizione che prima della Brexit non era in atto.
Infine, Nicolò, ai tuoi colleghi aspiranti ingegneri, quali città e soprattutto università consigli per venire a studiare in Gran Bretagna?
Allora, molto spesso quando si pensa della Gran Bretagna, in Italia ci limitiamo semplicemente a pensare di Londra. Ovviamente Cambridge e Oxford sono anche due ottime università che vanno assolutamente valutate. Cambridge per ingegneria, io lo vedo tutti i giorni, ha delle infrastrutture davvero notevoli, Oxford comunque non è assolutamente da meno. Sempre rimanendo al di fuori di Londra, Bristol per ingegneria aerospaziale è un'università molto molto buona, soprattutto grazie alle connessioni che ha con Rolls Royce. Rimanendo invece su Londra, Imperial College sicuramente è un'opzione super super valida, ed ha anche il miglior programma di ingegneria aerospaziale del paese. UCL, che è quella che ho frequentato io per triennale e master, ha delle opzioni molto valide grazie alle connessioni Formula 1, come con Red Bull e Mercedes, tanti ragazzi che io conosco sono andati a lavorare lì alla fine del percorso, molto forte anche per tutto ciò che riguarda ingegneria biomedica grazie alle connessioni che ci sono con l'ospedale di UCL, UCL Hospital, che è uno dei più grandi di Londra. E Southampton è anche un'ottima opzione per chi vuole studiare ingegneria navale.
Grazie a Nicolò Klinger e buon proseguimento degli studi oltre Manica. Abbiamo la nostra domanda di rito per Celeste Del Vecchio. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Il primo consiglio che darei è quello di essere attivi e di informarsi, specialmente aiutandosi con colleghi più grandi che hanno già passato tutti quegli innumerevoli step che sembrano così temuti, in realtà sono anche più facili di quello che sembra, e è comunque essere attivi e stare sempre con un occhio aperto verso non solo la specializzazione, quella che ti interessa, ma anche guardarsi intorno, perché alla fine molte cose vengono poi naturalmente parlando con le persone ed informarsi.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Torna in onda oggi con noi Alessio Romeo, digital innovator ed HR startup inventor, che ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento, le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Sentiamo subito cosa ha da dirci.
Eccoci e ben ritrovati con Job Abroad per il primo appuntamento del 2025. Iniziamo questo anno nuovo facendo un rapido giro del mondo per scoprire le professioni più richieste, i paesi che guidano l'innovazione, le aziende che stanno rivoluzionando i loro settori e che stanno cercando talenti sempre più specializzati e adattabili. Come abbiamo osservato nell'ultima parte dello scorso anno, le professioni più richieste sono focalizzate su competenze digitali, data scientist, sviluppatori software, esperti di machine learning, green economy, la sostenibilità è al centro dell'agenda globale, e con essa nascono nuove opportunità nel settore delle energie rinnovabili, dell'economia circolare e dell'agricoltura sostenibile. Creatività e innovazione, non solo tecnologia, quindi anche la creatività e l'innovazione sono fondamentali. Designer, content creator, esperti di marketing digitale, il mondo ha bisogno di persone in grado di ideare nuove soluzioni e raccontare storie coinvolgenti. Gli Stati Uniti rimangono un polo di attrazione per i talenti di tutto il mondo, con un ecosistema imprenditoriale vibrante e una forte cultura nell'innovazione. Cina è un altro gigante dell'innovazione con un mercato interno enorme e ambizioni globali. Paesi nordici, Svezia, Danimarca e Finlandia sono famosi per il loro modello di welfare e per la loro attenzione alla sostenibilità, offrendo un ambiente di lavoro attraente. Non dimentichiamo i paesi emergenti come India, Indonesia e il Brasile, che stanno crescendo a ritmi sostenuti e offrendo nuove opportunità. Focalizzandoci sulle opportunità offerte dalle aziende scale-up in grande fermento, sono soprattutto i settori come il fintech, la health tech e l'AI quelli su cui tali realtà stanno davvero facendo la differenza. E allora vediamo quali aziende sono ricche di vacanze. Stripe, un gigante del settore dei pagamenti online, noto per la sua infrastruttura semplice e flessibile e che ha raccolto fondi per ben 95 miliardi di dollari. Revolut, una banca mobile che offre una vasta gamma di servizi finanziari sfidando le banche tradizionali, con 3,5 miliardi di fondi raccolti. Babylon Health, che ha raccolto oltre 850 milioni di dollari e sta rivoluzionando il settore della salute con la telemedicina. 23andMe, un'azienda che offre test generici diretti al consumatore, permettendo alle persone di scoprire di più sul proprio patrimonio genetico e sulla propria salute. Klarna, un'azienda svedese che offre soluzioni di pagamento Buy Now, Pay Later, molto popolare tra i giovani. Scorrendo rapidamente altri settori super attrattivi, vediamo in ambito AI, OpenAI e DeepMind, settore e-commerce, Shopify e Trasio, settore spazio, SpaceX. Queste 10 scale-up sono solo un esempio del dinamismo e dell'innovazione che caratterizza il mondo imprenditoriale odierno.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è, non dimenticatelo, vostra. Nuova pillola stagionale curata dall'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, insieme alle quali vi stiamo fornendo ogni inizio mese indizi e dritte utili su come e dove portare la vostra idea di azienda o startup nel mondo. Facciamo tappa in Romania insieme a Giovanni Pometti, segretario generale della Camera di Commercio Italiana a Bucarest. Nei prossimi mesi proseguiremo questo viaggio intorno al globo con nuove città e nuovi paesi. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Giovanni Pometti, direttore generale della Camera di Commercio Italiana a Bucarest, ed un saluto a tutti gli ascoltatori. La nostra Camera di Commercio opera sul territorio della Romania da oltre 30 anni ed offre servizi alle imprese italiane che vogliono espandere il loro business in Romania. La Romania è un paese da 19 milioni di abitanti ed è entrato nell'UE nel 2007. Nel 2024 ha completato l'adesione allo spazio Schengen, mentre è in corso la procedura di adesione all'OCSE. I rapporti commerciali fra Italia e Romania sono ottimi, infatti il nostro paese rappresenta il secondo partner commerciale dopo la Germania, con una bilancia commerciale che si attesta intorno ai 20 miliardi di euro. Anche in termini di investimenti esteri, l'Italia è fra i principali paesi e lo conferma il numero di imprese registrate, che a inizio 2024 superavano le 51.000 unità, anche se poi quelle che depositano effettivamente un bilancio sono circa la metà. La Romania non si configura più esclusivamente come un mercato di produzione, ma sta emergendo con forza anche come un mercato di consumo, grazie alla crescita economica costante e all'incremento dei salari degli ultimi anni. Questa evoluzione offre un terreno fertile per le aziende italiane che possono rivolgersi a un mercato sempre più interessato al Made in Italy, non solo per i beni di consumo tradizionali come l'agroalimentare e la moda, ma anche per altri settori come l'arredamento e il design. La Romania offre un contesto favorevole per gli imprenditori, con settori particolarmente attrattivi come le infrastrutture e le energie rinnovabili, ma anche con una serie di vantaggi pratici che rendono il paese un'opzione interessante per le imprese italiane. La Romania vanta un mercato del lavoro dinamico, con una manodopera qualificata e disponibile a costi competitivi rispetto ad altri paesi dell'UE. Anche la politica fiscale è fra le più competitive d'Europa, con un'aliquota fissa per le imprese al 16% e per le microimprese al 3%. Ultimo, ma non da ultimo, la lingua romena con radici latine ha molte somiglianze con l'italiano, rendendo più facile la comunicazione per gli imprenditori italiani. Grazie a questi elementi, la Romania non è solo un paese strategico per le imprese che vogliono accedere a un mercato in crescita, ma offre anche un ambiente operativo, vantaggioso e accogliente per gli imprenditori italiani. Tuttavia, è fondamentale pianificare con attenzione l'ingresso nel mercato e collaborare con partner locali affidabili e sfruttare al meglio tutte le opportunità.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cameradicommercio.ro. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, su Facebook, nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme come Spotify, Amazon Music, Apple. È gratis, non costa nulla e potrebbe rivelarsi la scelta vincente per la vostra futura carriera di studio, professionale o imprenditoriale. Abbiamo anche una email di riferimento, generazionimobili@radio24.it, alla quale potete come sempre indirizzare le vostre domande sull'espatrio, i consigli che vorreste ricevere e anche le testimonianze che intendete offrire. Ma ricordate soprattutto che la nostra trasmissione vive grazie ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questi minuti vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere sempre riascoltato sul sito www.radio24.it, nonché sulle principali piattaforme podcast in questa versione extra large. Ci sentiamo sabato prossimo, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.